Ciao a tutti, siamo in diretta, ce l'abbiamo fatta. Primissima puntata, anzi in realtà non è la primissima perché qualche affezionato si ricorderà dei Saints Italia Podcast antichi ormai, perché sono più di 2 anni fa, però è una prima puntata col format rinnovato. Siamo in diretta su Facebook in questo momento, quindi salutiamo quelli che arriveranno tra poco. Se ci state ascoltando in podcast è invece grazie agli amici di The Cutting Edge che hanno deciso di collaborare con noi e ospitarci nella loro piattaforma, quindi grazie a loro. Doppia puntata praticamente, sia in diretta che in podcast. Saluto il mio ospite, che sarà il mio co-conduttore più che ospite, Enrico, ciao.
Ciao Fede, ciao a tutti i tifosi italiani e non dei New Orleans Saints, e perché no, un saluto a tutti i tifosi del football americano.
Un saluto anche ai tifosi dei Chicago Bears, che sicuramente non avranno una buona sensazione quest'oggi, sicuramente non come la nostra, visto che la partita di ieri si è conclusa con un bel 36-25 in favore della squadra ospite, che in questo caso eravamo proprio noi dei Saints. Una vittoria a mio parere convincente. Enrico, ti lascio la parola per 2 minuti, se vuoi dire le tue sulla partita. Io intanto vado a condividere la diretta, dimmi pure le tue impressioni su questa super win a Chicago.
Beh, confermo che, come hanno detto tutti gli esperti oltreoceano, è stato fino a un certo punto un dominio assoluto in difesa, soprattutto da parte nostra. E poi abbiamo messo 36 punti e potevamo farne altri fuori casa a Soldier Field, senza Breeze, Camara, una sfilza di titolari anche in difesa, cioè più di così. Giù il cappello a tutto il coaching staff, a tutti i giocatori, veramente una grande vittoria fuori casa.
E sì,
possiamo parlare delle statistiche, che poi, come si dice, la matematica non è un'opinione, le statistiche non mentono. Addirittura i Bears limitati a 17 yard su corsa totali. Diciamo che la partita poi è finita con 5 minuti d'anticipo, col 36-10. Poi abbiamo concesso un paio di touchdown. Diciamo che avevamo mollato proprio di testa più che altro con l'onside kick ricoperto dai Bears e un altro che sembrava pure ricoperto, però poi è stata rigirata la chiamata e poi è finita lì, diciamo.
Sì, è stata un'ottima partenza. Il finale un po' confusionario, è vero che avevamo messo dentro le seconde, che in realtà erano già dentro da un po', e le terze linee. Confusione sì sugli onside kick. Il primo è stato davvero brutto a mio parere, perché sembrava una situazione molto favorevole a noi. Poi Michael Thomas, non so come, non so perché, si è lanciato sulla palla per cercare di recuperarla, quando in realtà aveva tutto il tempo del mondo per prenderla con calmissima, invece ha preferito lanciarsi e mancare la palla, davvero brutto, e l'hanno recuperata loro. Poi il secondo in realtà è andata meglio, perché il giocatore dei Bears in realtà era già out of bounds, quindi la palla è comunque tornata a noi. Non credo che sarebbero comunque riusciti a recuperarla, però sai, te ne va dritto uno, te ne va dritto secondo, proprio ottimale la situazione non è. Comunque no, sì,
quando,
gran partita.
Quando molli di testa può succedere sempre di tutto. Per fortuna il vantaggio era cospicuo e mancava veramente poco alla fine.
Sì, sì,
la
sì.
La partita
sì.
Era finita già garbage time da un bel po'.
Infatti, se andiamo a vedere il punteggio, in realtà i Bears hanno segnato 7 punti nel primo quarto, ma sono stati, se vi ricordate, ovviamente il ritorno di Cordarrelle Patterson, 3 punti nel secondo quarto e 0 nel terzo quarto, quindi nella parte fulcro, diciamo, della partita, cioè secondo e terzo quarto, la difesa ha annullato assolutamente i Chicago Bears, in realtà anche nel primo quarto, però ci sono quei 7 punti di special teams. 15 punti concessi nel quarto quarto, appunto, che però abbiamo detto era già praticamente garbage time. Volevo sottolineare un'altra cosa, ecco, sì, infatti, del tempo di possesso, che è stato quasi di 40 minuti per i Saints, 37 minuti e 26 secondi, che sono davvero tantissimi. E se non ci fosse stato appunto quelle distrazioni nel finale, secondo me si andava ben oltre i 40 minuti, che ragazzi su una partita di 60, cioè praticamente l'avversario non vede mai, mai la palla.
Diciamo che anche l'attacco dei Bears ci ha aiutato, diciamo, se proprio vogliamo cercare qualche punto a favore dei Bears, si fa per dire, però cioè, i numeri sono eloquenti, con le corse non hanno mai corso, li abbiamo sempre bloccati, anche sui passaggi fa testo quello che è successo fino a 5 minuti dalla fine della partita, perché poi Trubisky ha lanciato 235 yard totali, però era fermo a 120-130, non ricordo preciso, però sul 36-10 era l'attacco di Bears, era non pervenuto. La difesa invece sempre, cioè, doveva essere il loro punto forte ed è il loro punto forte, però la nostra offensive line ha fatto un lavoraccio stupendi, Ramchick, Armstead, tutti dentro, abbiamo messo Clapp come offensive lineman aggiuntivo per non so quanti snap, per raddoppiare Mac o chi per lui, hanno fatto un lavoro incredibile. Bridgewater non ha mai, quasi mai contato due corse totali di Bridgewater, che ha scramblato pochissimo, e per chi non lo sa, si è fatto scrambo, cioè è uscito dalla tasca per cercare il genitore, comunque per cercare spazio fuori dalla tasca, però è stato comodamente nella tasca e ha fatto il suo dovere, ha eseguito il game plan alla lettera, quindi benissimo. Sì.
È stato talmente comodo che a un certo punto ha avuto una cosa come 7 secondi.8 per completare un passaggio, cioè una tempistica che non si vede mai, letteralmente mai in NFL. Sono d'accordo sul citare l'offensive line, perché è già da tanto che stanno facendo un lavoro davvero importantissimo per l'offense. Se vi ricordate, avevamo iniziato malino perché non tanto per qualità dei giocatori, ma proprio per qualità del gioco, perché prendevano un sacco di penalità, di holding, e all'inizio Bridgewater non aveva brillato anche perché si trovava sempre in situazioni complicate, invece di partire da prima e 10 spesso era prima e 20, oppure se non c'era un holding c'era una false start, che sono comunque altre 5 yard di penalità, e questo spesso frenava l'attacco. Nelle ultime settimane, cosa che Sean Payton aveva già annunciato quando era incazzato nelle conferenze stampa post partita, diceva: queste penalità non si possono vedere su un campo da football, non siamo una squadra di professionisti, non esiste che facciamo queste cose, verranno migliorate. Così è stato di parola, e abbiamo visto che adesso riducendo al minimo le penalità, ieri tra l'altro se non sbaglio 4 flag in tutto per 35 yard, quindi diciamo normale amministrazione, c'è stato veramente un salto dell'attacco pauroso, perché la difesa di Chicago, dite quello che volete, che non è andata benissimo contro le corse anche nella partita di Londra contro i Raiders, però ragazzi c'erano di quei nomi davvero importanti, e soprattutto Chuck Pagano, un ottimo defensive coordinator a mio parere, è un'ottima unità. Siamo riusciti a sfruttare al meglio quello che sapevamo, cioè il gioco di corse, perché Sean Payton lo sapeva che era da sfruttare e l'ha fatto alla grande. Però non è che ci siamo limitati a quello, perché il gioco di Teddy Bridgewater secondo me è stato fantastico ieri, cioè ha fatto tutto quello che doveva fare e ci ha messo anche il suo, perché se vi ricordate quel passaggio, mi pare fosse terzo down addirittura, verso 8 minuti dalla fine, con Michael Thomas in double coverage, cioè quello è un lancio da 25 milioni all'anno, non 7-8 che gli diamo adesso.
Il logico proprio è stato
perso. È esploso il tab. No, ci siamo.
No, mi è cascato perché ho inciampato nel filo. Eccolo.
E quindi grande partita di Teddy, secondo me si sta veramente dimostrando un ottimo acquisto a dir poco. 23 completi, 281 yard e 2 touchdown, solo un sack subito, quindi Meglio di così, io non so, la prestazione di ieri secondo me è stata fantastica. Tu hai qualcosa da dire su Teddy?
Io te l'ho detto quando, durante la partita, che diciamo, ha fatto il quarterback ragioniere vecchia maniera, cioè ha eseguito il game plan, la linea gli ha dato il tempo di fare quello che voleva, ha gestito benissimo l'attacco, controllando il tempo di gioco, corse, lanci, insomma abbiamo fatto un mix di tutto. Sean Payton, da questo punto di vista, è un maestro, e Teddy l'ha eseguito alla perfezione. Anche sui lanci mi aspettavo a una secondaria, proprio perché la difesa dei Bears è fortissima, mi aspettavo una secondaria più pronta. Invece, se non trovavo Michael Thomas, che comunque è stato trovato spessissimo, perché le sue 130 yard ricevute, quindi il suo l'ha fatto, però comunque c'erano gli altri, ha partecipato Tyson Hill, hanno partecipato i running back,
Josh Hill.
Josh Hill, che era praticamente l'unico tight end vero, arruolabile ieri. Poi c'era il giovane preso dalla practice squad 2 giorni prima, che però ha giocato qualche partita l'anno scorso, Dan Arnold. Però come tight end erano proprio cortissimi, e non solo come tight end, poi sono stati messi, diciamo, delle riserve, diciamo, dell'ultimo minuto, tipo il running back Zender, mi sembra, che non giocava da un anno, forse, non so. Comunque, ognuno ha fatto la sua parte. Bene.
Sì, l'unico che non ci ha ancora preso, che non ho ancora capito cosa ci fa, è Austin Carr, che ok, forse i lanci di Teddy verso di lui non sono stati perfetti, ma è stato l'unico, diciamo, che non ha dato il suo contributo. Tutti gli altri mi sento dire che hanno fatto veramente quello che dovevano fare, anche di più. Soprattutto, citavi Michael Thomas, giustamente 9 ricezioni per 131 yard, che non me lo sono spiegato neanch'io, perché siamo senza Breeze, senza Cook, senza Camara. Ho detto, ok, la difesa dei Bears metterà 2, se non 3 giocatori su Thomas, perché oggettivamente è l'arma che abbiamo a disposizione più importante ed è uno da fermare. E invece lui, zitto zitto, si è fatto le sue 131 yard. Ha superato già le 700 yard e non siamo ancora a metà stagione, quindi io non dico
Sì, è
niente,
leader
perché
sia nelle ricezioni che nelle
in receiving yard,
yard,
sì. Esatto.
leader della Lega. Quindi c'è poco da dire
Quindi
su Thomas. Qualcuno diceva che poi senza Breeze magari poteva soffrirne anche lui, o comunque non era questo top wide receiver, senza un top quarterback che gli passasse la palla, e ha smentito
alla
anche
grande,
questo.
direi, il contrattore se l'ha meritato tutto.
Esatto,
E
vero.
altro eroe di giornata, a parte Taysom Hill, che è l'eroe dei nostri cuori sempre e comunque,
Sempre.
è sempre, assolutamente, direi, il buon Latavione Murray, che ha dimostrato anche lui di essere stato un acquisto oculato dell'off-season, perché quando c'è stato bisogno di lui ha risposto presente alla grande. 27 rushing attempts, che sono veramente parecchi, 119 yard e 2 touchdown. Non ha fatto corse lunghissime, infatti la più lunga è stata per 17 yard, ma una cosa che ho notato ieri e che non vedevo da tanto tempo è stata che le corse che ha fatto guadagnavano sempre, 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 sempre almeno 3 o 4 yard. Infatti la media, se non sbaglio, è sulle 4,5 di ieri, che è una cosa, boh, cioè un sogno tipo.
Sì, e poi lui è il classico running back potenza, ma non solo potenza, però diciamo rispetto a Camara è tutto un altro tipo di running back. Camara ovviamente è il titolare, perché fa delle cose che solo lui sa
Che voi
fare,
umani.
riceve molto di più ovviamente rispetto a tutti i running back della Lega, forse solo McCaffrey dei Carolina Panthers è simile a lui. Però comunque Murray ha sfruttato benissimo il lavoro della linea offensiva, e ha fatto il suo alla grande. Speriamo che duri, comunque speriamo che Camara non stia fuori a lungo. Tu dicevi qualche giorno fa che forse lo rivedremo dopo la bye week, basta che sia sano. Poi non c'è l'urgenza di recuperare, visto che comunque siamo in striscia positiva, 5 vittorie, siamo 6-1 di record, quindi visti i risultati anche Camara può riposarsi. Abbiamo vinto senza Brice, abbiamo vinto senza Camara, vediamo.
Sì. Sì, infatti non è sicuramente da sottovalutare la partita contro Arizona, perché loro comunque arrivano da 3 vittorie consecutive, quindi dopo un inizio complicato stanno trovando un certo ritmo, soprattutto in offense, e difendere un quarterback...
E ho visto questo Edmund che è giovane, mi sembra un rookie, è fortissimo, l'ho visto ieri, terribile. Ha fatto tipo 130 yard su 150 forse su corsa, fortissimo.
Sì, non mi pare sia un rookie, perché dovrebbe essere già stato il backup
di David Johnson,
però sicuramente non è mai stato sfruttato in questo modo. Poi ieri ovviamente io ho visto la partita, se non sbaglio hanno giocato alle 7, l'ho visto un po' su Red Zone, e boh, cioè la linea offensiva priva di quei varchi veramente da paura ieri contro i Giants. Mettiamoci pure che la difesa dei Giants non è esattamente la Giants, top della Lega,
proprio,
però comunque è una prestazione offensiva da parte dei Cardinals veramente degna di nota, quindi occhio. Però a mio parere, se fosse un po' in dubbio Camara, preferirei assolutamente farlo riposare un'altra settimana e tra virgolette rischiare ancora Latavius Murray, perché poi c'è il bye week, e quindi preferisco avere da week 10 fino a fine stagione tutti possibilmente sani. Tra poco parliamo anche di infortuni, piuttosto che...
Mi aspettavo che in assenza di Camara giocasse molto di più Washington, che sarebbe il running back numero 3, però di fatto lui ha giocato solo negli special team, ha fatto sì e no 4-5 snap con l'attacco titolare.
E non ce n'è stato bisogno, perché le corse di Meyer erano talmente efficaci che non aveva neanche senso usare un running back che, ok, Washington forse è più adatto al passing game, però veramente non ce n'è stato il minimo bisogno ieri, quindi ha fatto
però
benissimo.
Magari poteva giocare lui, invece ha giocato Zenner che...
Quello sì.
Due tre screen pass, uno l'ha droppato clamorosamente, che era first down facile, 2-3 yard, e poi ha ricevuto altri due, mi sembra, passaggi da Bridgewater, quindi comunque l'ultimo arrivato gli ha preso il posto, però va bene così, insomma.
Secondo me perché Sean Payton ha preferito affidarsi a un giocatore con un po' più di esperienza NFL vera, perché comunque Zenner aveva giocato già a Detroit, rispetto a buttare dentro un Washington che magari un po' di emozione rischiava di fare qualche cavolata che poi sarebbe costata parecchio. Ha provato appunto con Zenner, ovviamente un giocatore preso da 3 giorni ci sta anche che ti faccia il drop più o meno a caso, in realtà meno lo coinvolgi meglio è, infatti più di 3 passaggi non credo abbia ricevuto il buon Zenner. Adesso vedremo se lo taglieranno in questa settimana, è un buon segno per rivedere Camara. Se lo tengono a roster, ovviamente, invece, ci sarà il dubbio. Vedremo comunque da mercoledì che inizieranno ad uscire gli injury report. A proposito di infortuni, innanzitutto vorrei ricordare, per quelli che ci stanno seguendo in diretta su Facebook, ciao a tutti, intanto, ciao, che se volete fare domande, se avete vostre impressioni sulla partita, lasciate pure un commento qua sotto e noi li leggiamo insieme, perché noi parliamo insieme della partita, però vogliamo coinvolgere ovviamente anche tutti voi, quindi sbizzarritevi pure nei commenti e poi li vediamo tutti insieme. Dicevo, situazioni infortuni, ieri non è andata benissimo in difesa, soprattutto in secondaria, perché il buon Eli Apple, nell'azione più inutile della storia, è riuscito a farsi male concedendo l'ultimo touchdown ai Chicago Bears. Sembra non troppo grave, stavamo dicendo prima Enrico, prima di partire, perché... Vai, dimmi.
Sì, speriamo che non sia grave, si è fatto male da solo. Quando uno si fa male da solo sul campo di qualsiasi sport è sempre una brutta cosa. Si parla del ginocchio, ho letto che probabilmente una distorsione, non si sa di che entità, sicuramente oltreoceano faranno, insomma, quando la squadra, penso oggi o domani, farà gli esami del caso e vedremo se si allenerà questa settimana.
Sì, io avevo letto
il video della madre di Apple, diciamo, prima il cornerback è uscito con i suoi piedi dal campo e poi diciamo nel post partita camminava bene, un po' claudicante ma non zoppicando, in uscita dallo stadio, quindi siamo fiduciosi, perché pure noi con gli infortuni, con tutto che siamo 6-1, non è che abbiamo tanta fortuna ultimamente.
Sì, non abbiamo, cioè abbiamo un po' di depth, però direi di non testarla troppo, perché preferirei evitare la cosa. E sempre in secondaria, tra l'altro, il tuo amico speciale JT Gray, dopo aver fatto l'azione miracolosa della sua più miracolosa della sua carriera, cioè bloccare un punt, tra l'altro dopo sul primo drive proprio dei Chicago Bears, e quasi segnare touchdown, in realtà poi il punter dei Bears ha giustamente pensato che era meglio lanciare la palla fuori dalla end zone per subire solo la safety invece del touchdown. Cosa ha fatto dopo questa azione eroica? Si è infortunato pure lui.
Dopo praticamente 2 minuti da aver fatto l'azione più importante della sua carriera, della sua breve carriera, si è infortunato. Però pare una botta, insomma, sempre in un kick-off, mi ricordo dove, pochissimo tempo dopo aver bloccato il punt.
E chiudiamo.
Invece l'altro settato è Patrick Robinson,
esatto,
che si è fatto male anche qui, nello special team, che mi sembra che sia stirato, almeno questo abbiamo visto in diretta.
Sì,
lui vorrei doveva giocare benissimo ieri, perché era una partita da riserve, che tanto ci stanno aiutando, però si è fatto male.
E infatti, tra l'altro, ieri è stato attivato dalla practice squad anche Saquon Hampton, che se non sbaglio è un rookie pure lui, safety, no, defensive back, diciamo.
Era in active roster, cioè faceva parte del roster, ma era stato inattivo
durante i game day. Sì, 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 sì.
Tutte le partite, per esempio.
Sì, sì, sì. E ha visto anche lui qualche snap in difesa, tra l'altro l'ha visto anche su un pass breakup, mi pare su un terzo down, o più o meno ci è andato vicino. Non mi affiderei troppo a uno come Hampton, non perché non mi ispiri, però insomma, se riuscisse a tornare Patrick Robinson, un po' più di esperienza in NFL sarebbe meglio. Nel frattempo, tra tutti questi infortuni di secondaria, c'è la seconda partita di sospensione sempre di PJ Williams. Quindi proprio non benissimo contro, settimana prossima, dicevamo prima, Arizona, una offense che lancia parecchio, davvero tanto, e ha un quarterback molto molto mobile, quindi sarà una partita difensivamente da preparare molto bene. Dennis Allen ha dimostrato che, insomma, fino adesso ha fatto dei game plan da Madonna, a mio parere, in difesa. Speriamo lo faccia anche questa settimana, pur non avendo molta tape su Kyler Murray, però... io sono abbastanza fiducioso, sperando che non siano appunto troppo gravi i vari infortuni che abbiamo citato fino adesso, no?
Sì, sì, ma penso che come sempre la partita sia decisa sulla linea, cioè quanto faremo muovere il loro quarterback con la difesa, poi verrà tutto di conseguenza. Murray è uno che, cioè, è un rookie, però praticamente corre come un running back, si sa muovere, sa lanciare, insomma, per essere rookie è un gran giocatore. Ovviamente questo è il primo anno, quindi può andare bene bene, male male, insomma, sa, come tutti i rookie quarterback hanno gli alti e bassi il primo anno, però insomma la secondaria si sta comportando bene, speriamo che Apple, almeno lui, sia recuperabile, altrimenti il coaching staff preparerà
altrimenti torna Ken Crowley, te lo dico
che fece benissimo 2 anni fa, poi tre anni fa, poi è sparito, è andato in crisi, però è rimasto comunque nel roster, perché come tu mi insegni, comunque come dicono tutti quanti, dei cornerback c'è sempre bisogno, dei cornerback bravi.
Lo sappiamo bene, dico solo un nome, Brandon Browner, questo dovrebbe farvi capire tante cose. Secondo me hanno fatto benissimo, anche se non era active, anche lui nel game day, hanno fatto molto bene a tenere Crowley a roster, perché un'altra cosa molto importante, oltre ad avere i cornerback, è avere cornerback che comunque hanno esperienza non solo nella difesa in cui giocano, ma anche con gli altri giocatori, con i compagni di squadra, perché sappiamo bene che la comunicazione, soprattutto in secondaria, è fondamentale. Quindi avere già uno come Crowley che ha giocato con Marshawn Lattimore, con Marcus Williams, eccetera, un pelino in più di sicurezza me la dà. Poi che venga bruciato su un touchdown da 80 yard può capitare tranquillamente, però insomma, sempre meglio di prendere uno, diciamo, dalla strada e metterlo lì dopo pochi giorni. Vado con una domanda che ci è arrivata di Roberto, che chiede: cosa ne pensiamo del ritornatore Harris e se potrebbe essere utilizzato anche come running back?
Ma allora, no, Harris è, diciamo, da ruolo è un wide receiver, lo sta facendo il ritornatore benissimo, non so quanti anni è che non avevamo un ritornatore così, ha fatto già un touchdown, anzi due, visto quello di ieri, che hanno ribaltata la holding, e quindi lui l'ho visto in offense fare diversi snap anche come wide receiver, quindi non lo so, come running back, però sugli end around, cioè degli schemi in cui il wide receiver parte dalla linea, gira dietro al quarterback e poi corre, in quel senso lì credo che di sì, però running back puro non credo.
Sì, sono d'accordo, lui è un wide receiver, ha fatto benissimo finora come returner, mi è piaciuto davvero parecchio, è vero che ha dato uno spark, proprio una botta di vita agli special teams nella fase di ritorno di calci, soprattutto dei punt, che mancava da tantissimo tempo. Ottimo, sono anche, comunque questa è una cosa che vedo da almeno un anno e mezzo, secondo me, proprio il lavoro invece di tutti gli altri, perché è vero che non abbiamo mai avuto dei grandi ritornatori, però non ci sono state mai grandi occasioni, perché magari c'era gente o lenta a capire come muoversi negli schemi, oppure non lo so esattamente cosa non funzionava, però gli special teams non sono mai stati super mega coachati. Negli ultimi, diciamo anche 2 anni e mezzo in realtà, invece si è visto un grandissimo miglioramento negli special teams in generale, e questo porta un giocatore come Harris, talentuoso di suo, a fare delle prestazioni davvero ottime in quel reparto, che già avevamo una certezza come Thomas Morstead, un kicker che ieri così così, però in generale a Laz non gli si può veramente dire niente, mancava appunto quella parte lì. Se facciamo questa tripletta perfetta, direi che anche quella fase lì mi sembra abbastanza completa, quindi tanta roba. Come running back no, magari come, appunto, come dicevi tu, quelle che si chiamano gadget play, cioè appunto quegli end around, cose del genere, che esatto, abbiamo spesso visto fare a Ted Ginn, potrebbe farle esatto, tranquillamente anche lui. A proposito di Ted Ginn, voglio sapere la tua su Ginn, perché io non so, io non ce la faccio più, lo odio, mi spiace ragazzi, lo odio.
Ma che c'è, come tanti giocatori, lo ami, lo odi, e poi dopo il minuto successivo lo riodi, poi lo riodi. Purtroppo non abbiamo molta profondità.
Zero.
Infatti si parlava di trade o comunque di acquisizioni varie, ma anche con le trade abbiamo poche scelte al draft da barattare per prendere wide receiver forti, quindi non penso che succederà qualcosa. Poi nell'NFL attuale può succedere tutto.
Un saluto anche agli amici
di Chicago. Lo sappiamo com'è, quindi lo teniamo. Non abbiamo, diciamo, la minaccia sul profondo, sulla velocità, cioè il classico wide receiver che corre e batte in velocità la secondaria. Michael Thomas, tutto è che un velocista, però anche sul profondo a volte si fa trovare pure lui, quindi
citofonare Marcus Peters l'anno scorso, per dire, quella palletta, esatto, se vi ricordate, contro i Rams.
Marcus Peters che ha cambiato squadra e fa subito l'eroe di giornata con i Ravens. Vabbè, questa è un'altra discussione. Scusami Fede, volevo citare, l'avevamo detto in pre-diretta, sempre della nostra difesa, menzioni particolari per Von Bell, che sta facendo una stagione fantastica, e per il rookie CJ Gardner Johnson, che ieri era tarantolato, dopato, non so di cosa ha fatto, delle giocate straordinarie.
Impazzito CJ, no, Chauncey Gardner Johnson, adesso non mi veniva il nome. Sì, no, ma sai perché effettivamente Troy Aikman, che anche lui lo odio ancora di più di Ted Ginn, incredibilmente, l'ha chiamato CJ durante il commento. Infatti ero lì che volevo bestemmiarlo ancora di più, ma cosa volete farci? Troy Aikman c'ha 57 concussion, non si può pretendere di più. però ha fatto veramente...
Non c'era perché
aveva commentato il baseball, mi sa, la sera prima, quindi gli avevano dato il turno di riposo. E, cazzo, Chauncey partitone. Io, a me piaceva tantissimo, anche quando l'abbiamo preso al draft, avevo detto nel video che secondo me poteva essere un altro Von Bell, però appunto con caratteristiche un pelino diverse forse rispetto a Von Bell, che si è sviluppato bene in un ruolo molto ben preciso, diciamo, nella nostra defense, mentre Gardner Johnson è ancora un po' un jolly. Infatti doveva essere lui a sostituire PJ Williams, vedremo se si confermerà anche quando tornerà disponibile Williams. Comunque già averlo come backup è veramente un lusso che poche squadre secondo me si possono permettere in secondaria. Stavo dicendo prima che volevo fare un saluto ai nostri amici di Chicago Bears Italia che sono venuti a commentare, no, in realtà sono molto simpatici ragazzi, però vabbè, è andata così, dai, vi rifarete più avanti, non si sa quando, magari cambiate quarterback, ecco, diciamo così. Tornando un attimo indietro invece ai commenti di Marco, che diceva: io andrei con Crowley quest'anno, è meglio pensare a lungo termine.
Una diretta su Facebook.
Che vincere per forza contro Arizona, sì, dipenderà tutto ovviamente da quali saranno le news, diciamo, riguardanti Eli Apple. Harris è fichissimo, gli perdoniamo le incertezze, perché quando la prende ogni punt è un piacere, assolutamente d'accordo. E su Ginn invece dice: Ginn è un buon wide receiver 3 che deve giocare con Drew, che gliela mette in mano. Questo è un punto di vista. Il mio punto di vista è che Ginn è un cazzo di miracolato e non ha le mani per fare il wide receiver, è solo velocità, che ce l'ha ancora miracolosamente la sua età, tantissima roba, esatto. Però ragazzi, se vedete anche la traccia che ha corso ieri per quel super deep pass di Bridgewater, cioè lui è letteralmente andato dritto e ha girato, cioè non è che ha fatto tante moves. Se vedete Michael Thomas da sempre tipo con la testa di qua, poi vai di là, fa le sue cose,
sì, qua sì, è andato
dritto e adesso ha girato,
lui parte, va e prega che la prenda.
Esatto, tra l'altro era anche un pelino corto il passaggio di Teddy, però vabbè, su un lancio così lungo glielo concediamo, anche perché era veramente wide open, quindi va benissimo così. Paolo invece dice che Aikman sta sul cazzo a tutti, e questo penso che sia, penso, non so, veramente mi chiedo cosa ci faccia ancora commentare quelle partite.
Vabbè,
comunque,
ancora credito, perché l'ultimo quarterback di Dallas Cowboys era ad aver vinto qualcosa, e quindi c'ha tutto il del mondo fino al 2200.
Salutiamo anche i tifosi dei Cowboys.
Anche io intanto volevo salutare il mio amico che ha scritto una cagata sulla chat. Ciao Danilo, adesso puoi andare, dai.
molti commentatori, dice Paolo, americani, dicono che prendere le palle di Teddy è un po' diverso rispetto a Drew. Beh, sì, ogni quarterback ovviamente ha uno stile un po' diverso, poi ci sono i quarterback tipo Breeze che hanno un touch, si chiama, che sul lancio, cioè il fatto di non lanciare la palla, diciamo, troppo violentemente, ma metterla proprio dove solo il ricevitore può prenderla e dove la prende al meglio e come può prenderla al meglio, è quello, ragazzi, vai in Hall of Fame mica perché...
mica la cura, perché... sì, o ce l'hai o non ce l'hai, cioè ci puoi lavorare, però...
Sì.
La palla, se la vuoi, sulle 21 yard, sulle 35, over the shoulder si chiama, mm-hmm. oppure sul numero, cioè a seconda del gioco Drew te la mette precisa.
Esatto, sto guardando un altro po' di statistiche, visto che tra un po' direi che insomma di questa partita l'abbiamo vista, non altre cose particolari, insomma, boh, secondo me è andata via abbastanza liscia questa, sì, c'è stata qualche indecisione sul finale, quel touchdown che non ci hanno dato, che invece c'era, ma insomma ormai ne abbiamo viste di cotte e di crude, quindi ci passiamo oltre e cerchiamo di vincerle noi, perché se stiamo qua ad aspettare gli arbitri abbiamo visto che buonanotte.
Peraltro Peyton si è lamentato che nonostante i 36 punti 18 touchdown quasi regolare, diciamo così, con il ritorno di punt e poi altri punti buttati qua e là, comunque sorvoliamo per questa volta, sappiamo che con gli arbitri non abbiamo molta fortuna ultimamente, anche diciamo da gennaio a questa parte. Per oggi non ne parliamo di arbitri, però ci sarebbe da dire, perché casini come al solito anche quest'anno, quindi vabbè, la rimandiamo alle prossime puntate.
Sì. Sei a Pescara sabato, Enrico?
Sì, vabbè, non è sempre il mio amico che sfrutta.
Ci sta. Forse deve ancora adeguarsi a Teddy Ginn, non lo so, secondo me è tanti anni che è nella Lega, tanti anni che gioca così, quindi non lo so, secondo me è semplicemente Teddy così, ce lo teniamo così perché va bene, perché ci serve un deep threat, perché secondo me Tre'Quan Smith potrebbe fare tranquillamente, abbastanza tranquillamente, quello che fa Ginn. Il problema è che appunto continua a essere infortunato, quindi dopo una stagione da rookie con alti e bassi, che onesti, insomma, mi aspettavo, cioè speravo più che altro di vedere dei miglioramenti, di vederlo in campo e di vedere dei miglioramenti. Purtroppo dovremmo aspettare magari la seconda parte di stagione incrociando le dita.
Sì, poi era guarito, mi sembra, da un infortunio alla caviglia, mi ricordo contro chi fosse, mi sembra proprio contro i Rams o... a Seattle, e poi è rientrato e si è rifatto male, sempre alla caviglia. Stavolta si è rifatto male bene, perché ormai sono due settimane che non lo vediamo, visto che abbiamo proprio la moria dei wide receiver. Qualcuno dalla practice squad l'hanno preso, c'è Humphrey, però è sempre un wide receiver di quasi 2 metri, che comunque è rookie, undrafted, quindi
sì.
Non lo so, cioè ti devi affidare ai rookie.
Sì, cosa che abbiamo fatto per anni, tra l'altro, sia in offense che in defense, sì. Ma cioè, anche per quello siamo abbastanza abituati a prendere gente anche dalla strada e farli startare. Ovviamente non ci sono state annate pessime dove abbiamo fatto queste cose. Adesso siamo riusciti a limitarci, ovviamente se ci sono tanti infortunati nella stessa posizione, come abbiamo visto in secondaria in questa partita, e saremmo costretti a correre i pari in qualche modo. Certo è che il bye week in week 9 quest'anno cade abbastanza fagiolo, come in realtà spesso accade a questo punto della stagione. Speriamo di tornare appunto in week 10, non dico con tutto il roster attivo, ma insomma almeno con Breeze, Kamara, Cook e qualche pezzo difensivo che magari si recupera da questa partita.
Sì, come hai detto, la bye week casca a fagiolo proprio a metà stagione, quindi abbiamo il tempo di recuperare almeno i titolari, e quindi vedremo un bel po' di titolari, insomma, al ritorno in campo, che poi sarà contro Atlanta, non proprio un avversario irresistibile di questi tempi.
Che disastro.
Vabbè, non spariamo sulla cosa questa, cioè, ieri proprio, cioè, proprio hanno toccato il fondo, cioè, per la mia gioia, perché sono una squadra
di tutti noi.
Di tutti noi, sì. Per chi non lo sapesse, noi ce l'abbiamo con i Falcons, sono i nostri nemici storici, non ci sono altri nemici, diciamo, acerrimi come loro nell'NFL, quindi godiamo quando perdono.
Giusto, come loro godono quando noi perdiamo, però noi non perdiamo, quindi vaffanculo. Chiudiamo anzi il discorso Chicago, chiamando Federica Sciarelli per sapere se qualcuno ha visto Khalil Mack, perché io non l'ho visto ieri.
Sì, no, neanche io, cioè, ho visto che ha raddoppiato spessissimo, Ramchick ha fatto un dio di lavoro, non so se ci sia un fancy tackle di destra migliore di lui fino a questo momento di stagione, però come al solito diciamo le qualità da top player, da star delle NFL che ha Mac, poi bisogna metterle in campo sempre, tutte le domeniche, non solo con squadrette così così o con squadrette deboli, ma soprattutto quando hai di fronte avversari fortissimi, quindi la nostra offensive line che è da qualche anno la migliore, quindi caro Mac, lo devi dimostrare sempre che sei il defensive end più pagato, anzi no, il difensore più pagato adesso è Donald, quindi non è più Mac, comunque siamo lì.
Sì, e comunque ieri anche, a parte Remce, che sono d'accordissimo, sta facendo un'annata a dir poco spaventosa, game plan di Peyton per fermarlo, cioè, perfetto veramente. Will Clapp, che non avevamo praticamente mai visto come sesto uomo di linea, è stato usato tantissimo, e questo ha aperto ovviamente il running game, ma è servito anche nel gioco di passaggi, perché ovviamente lì poi li abbiamo tenuti col punto di domanda fisso per tutta la partita, praticamente con la nostra offense, quindi game plan veramente spettacolare. Vogliamo dire due cose su Arizona, prossimo avversario, poi chiudiamo, visto che sono già più di 40 minuti che siamo qua a blatterare. Innanzitutto diciamo che la partita è alle 18 domenica, mi ricordava giustamente Enrico prima, e quindi Ocho, che partiamo prima, che c'è il cambio dell'ora. Ne abbiamo parlato già un po' prima, l'offense è da tenere d'occhio, però abbiamo secondo me un defensive coordinator che può mettere in campo una squadra che perlomeno può contenere Kyler Murray e farlo cadere nei tipici errori da rookie, diciamo. Offensivamente invece non sono preoccupato per niente, soprattutto dopo questa prestazione e considerando che comunque la difesa di Arizona è abbastanza bucherellabile e il gioco di corsa penso riusciremo a stabilirlo, non dico con facilità, ma insomma prima o poi ce la facciamo sicuramente, anche senza Kamara secondo me, dopo aver visto questa partita. È tornato Patrick Peterson, però al di là di lui è Chandler Jones, nomi particolari che mi fanno troppo paura in quella difesa non ci sono, anche a livello di linebacker, quindi non è quello che mi preoccupa, è un po' Kyler Murray, però
la difesa non è sicuramente il loro punto forte in questo momento.
Esatto, quindi di base vai.
Che quest'anno abbiamo giocato contro vari quarterback simili a lui, anzi anche meglio di lui, tipo Russell Wilson, che forse è quello contro cui abbiamo sofferto di più, perciò vedremo un game plan difensivo simile alla partita non l'abbiamo preso mai, però poi Murray non è che lancia come, quindi speriamo di contenerlo Sicuramente l'obiettivo sarà tenerlo nella tasca e non farlo uscire, correre, avere spazio di lanciare. E sicuramente faremo bene. La difesa sta giocando benissimo, quindi.
Sì, una cosa, la cosa che mi convince di più, diciamo, di questo matchup è proprio come citavi tu giustamente prima, le linee. Secondo me abbiamo il vantaggio con la nostra defensive line rispetto alla loro offensive line, quindi sarà chiaramente un punto focale, però credo che sia abbastanza chiaro il vantaggio dei Saints da quel lato, quindi se non ci sono troppe distrazioni anche a livello di contenimento dovrebbe essere, insomma, un game plan abbastanza pacifico, senza particolari cose da inventarsi, quindi la vedo abbastanza bene. Poi ovviamente bisogna giocarle tutte le partite,
vediamo chi recuperiamo, ripeto,
sì.
non è giochiamo in casa, quindi sicuramente il fattore pubblico sarà dalla nostra, però insomma senza assilli di vincere a tutti i costi. Possiamo vincere anche di 3, anche di 1, basta che si vince, insomma.
Sì, ce ne sbattiamo delle linee di Las Vegas, noi vogliamo portare a casa solo le vittorie. Bene, esatto. Prima di salutarci ricordo che siamo sia su Facebook, ovviamente ci state guardando adesso, ma soprattutto e anche su Twitter con aggiornamenti magici e istantanei per tutte le news sui Saints, quindi seguiteci anche lì. Mettete anche un mi piace, un cuoricino, quello che volete, un follow ai ragazzi di The Cutting Edge, che ci sono un botto di podcast interessanti se vi interessa anche il basket, NCAA, baseball, tutti gli sport americani possibili e immaginabili ce li abbiamo solo noi di The Cutting Edge, quindi andate a esplorare anche altre frequenze radio sempre offerte dai mitici The Cutting Edge. Enrico, ti ringrazio, com'è stata questa prima puntata?
Bella, dai! Possiamo fare meglio, però...
Possiamo anche fare peggio la settimana prossima.
Speriamo sia la prima di una lunga serie.
Spettacolo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito durante questa diretta e grazie anche a chi ci ha ascoltato in podcast, che uscirà sempre il martedì. E ci vediamo lunedì prossimo, ore 21:30. Ciao Enrico e ciao a tutti.